che da qui ci fa scivolare lentamente nel prossimo tempo di avvento. Domenica 14 sapete che inizierà l'avvento e il nostro prossimo appuntamento sarà appunto nella prima settimana di avvento, e provvidenzialmente stasera appunto mediteremo l'annunciazione. Allora entriamo un po' nel clima dell'ascolto con il canto.
Attesa dell'umanità, un desiderio d'amore, pura libertà, il Dio lontano è qui vicino a te, voce e silenzio, annuncio di novità.
Pregando insieme questo salmo, è il penultimo salmo del Salterio. Voi sapete appunto che questo libro, il Salterio, che raccoglie 150 salmi, ma nella Bibbia ce ne sono anche molti altri, non nel libro del Salterio, fa parte di quei 5 salmi finali che sono degli allel cosiddetti, lo vedete anche qua. La prima e l'ultima parola del Salmo sono due alleluia che noi cantiamo normalmente. In ebraico allel appunto vuol dire lode, è un invito alla lode. Allelu, Yahweh appunto, lode a Dio, lode a Yahweh appunto. Ed è un invito anche per noi alla lode questa sera, esattamente alla gioia. Il Salmo vedete indiviso in due parti, la prima parte ci indica un po' come esprimere la gioia, chi deve esprimere questa gioia. Anzitutto è un'assemblea di fedeli, è un momento liturgico, e poi appunto sono invitati i figli di Sion a esprimere questa lode, esattamente questa gioia, vedete? Gioisca Israele, esultino nel loro re i figli di Sion, e più avanti ancora esultino i fedeli nella gloria, facciano festa sui loro giacigli. Perché questa gioia che troveremo anche come invito che l'angelo rivolgerà a Maria appunto? La ragione di questa gioia è una vittoria, incorona i poveri di vittoria. I poveri appunto sono coloro che hanno affidato totalmente a Dio, la loro forza, la loro ricchezza. E dunque appunto è una vittoria ancora più grande. Soprattutto qua, vedete appunto tutta la seconda parte, è una vittoria su tutte le forze del male, che sono simbolicamente rappresentate appunto da questa vendetta fra le nazioni, i popoli da punire. È un linguaggio abbastanza frequente nell'Antico Testamento, appunto una vittoria su tutto ciò che in qualche modo ci impedisce di gustare la presenza e la bellezza di Dio. Perché appunto c'è una sentenza già scritta, gli oracoli degli antichi profeti appunto avevano preannunciato questa vittoria. Ma in che cosa consiste questa vittoria? In una salvezza, di cui stasera appunto il Vangelo di Luca ci parlerà, una salvezza che non è appunto secondo criteri, secondo modalità umane, ma è la salvezza di Dio. Allora preghiamo insieme, accogliendo questo invito alla lode, alla gioia. Alleluia.
Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion. Lodino il suo nome con danze, con tamburelli e cetre gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona i poveri di vittoria. Esultino i fedeli nella gloria, facciano festa sui loro giacigli. Le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani, per compiere la vendetta tra i popoli e punire i popoli, per stringere in catene i loro sovrani, i loro nobili in ceppi di ferro, per eseguire su di loro la sentenza già scritta. Questo è un onore per tutti i suoi fedeli. Alleluia.
Gloria.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Bene, mi piace introdurre il commento a questo testo molto noto con una storia, un racconto. Solo siccome ormai sono 4 anni che giro qui, mi sa che l'avrete già sentito, me l'avrete già, però lo risentite, perché mi sembra che questo racconto ci aiuti a entrare veramente un po' nel brano di questa sera. È un racconto che riguarda i monaci del Monte Athos. Raccontano che un vecchio monaco del Monte Athos, che sapete è un monte dove ci sono i monaci ortodossi, no? Che era chiuso ordinariamente nella sua celletta, nella sua stamberga, tutte le volte che dei pellegrini andavano al Monte Athos e arrivavano presso la sua cella, lui apriva la sua porta e diceva: questo è arrivato alla testa, poi richiudeva. Poi arrivava un altro gruppo e diceva: questo qua sarà arrivato alle spalle, richiudeva. E poi arrivava un altro: questo qua sì, è arrivato al cuore, chiudeva. A un certo punto dicono: questo qua è fuori di testa, è impazzito, no? Allora dicono, mandano l'abba, mandano il responsabile della comunità, va da questo vecchio monaco e dice: ma senti, cioè tutti si lamentano di te, dicono che sei impazzito, cosa continui quando vengono i pellegrini a infastidirli, dire questo è arrivato alla testa, questo è arrivato alle spalle, questo è arrivato, cioè cosa vuoi dire, madre? No. E lui lo guarda un attimo e dice: parlo dello Spirito Santo. Perché, vedi, alcuni cristiani lo Spirito Santo li attraversa solo fino alla testa, e allora cambiano delle idee sulla vita, no? Alcuni cristiani invece lo Spirito Santo li attraversa fino al cuore, e allora questi cominciano a cambiare anche i loro affetti, il loro modo di relazionarsi con gli altri, il loro modo di vivere insieme. Ma poi ci sono alcuni cristiani che lo Spirito Santo li attraversa fino a tutto il loro corpo, e veramente questi cristiani sono trasfigurati e trasmettono la luce di Dio. Ecco, mi piace iniziare con questo racconto perché, vedete, Maria è una donna che si è lasciata attraversare totalmente dallo Spirito di Dio. Potremmo dire che la Shekinah, l'ombra, la tenda di cui si parla nell'Antico Testamento, abitata dallo Spirito di Dio, è stata proprio Maria. È stata attraversata, abitata così intensamente dallo Spirito Santo che veramente ha trasformato tutta la sua vita, il suo stesso essere, e ha dato origine al Verbo, a colui che è la parola vivente, no? E vedete, Maria, in Maria questo è avvenuto per un motivo semplicissimo, per una cosa molto semplice, perché Maria ha detto sì. Vedete, per noi in fondo Maria francamente non avrebbe alcuna importanza, no? Se non avesse detto questa semplice cosa, sì. Questa ragazzina, voi sapete che era una ragazzina probabilmente di 14-15 anni, che abitava in un paesino, Nazareth, che, come sapete, calcolate le galline e le capre, erano 400 persone, 500 persone, no? Abitava dentro delle grotte, erano delle case grotte, no? Asciutte, per cui ci abitavano dentro, una vita da nulla, che avrebbe sposato un uomo da nulla, un tecton, no? Un carpentiere, uno che faceva un po' di lavoro, un pendolare probabilmente che andava a Seforis a fare sulle case, ad aiutare a costruire le case, insomma, quest'uomo è una vita da nulla, un destino da nulla, e questo sì però fa diventare questa donna la Theotokos, come sarà detto a Efeso di lei, cioè la madre di Dio. Questo sì trasforma radicalmente la sua vita, la rende il luogo dove lo Spirito abita. Però, vedete, dire questo sì per Maria non è stato semplice. E Luca, in questo brano, ci racconta in modo sintetico la storia di questo sì, la fatica di questo sì, il cammino compiuto per questa donna per giungere a questo sì. Un cammino difficile che non dobbiamo pensare in modo troppo semplificato. Ecco, allora cerchiamo di entrare proprio in questa dimensione dello Spirito e in questo sì di Maria.
Ora, al sesto mese, fu inviato l'angelo Gabriele da parte di Dio in una città della Galilea di nome Nazareth, davanti a una vergine promessa sposa a un uomo di nome Giuseppe, della casa di Davide, e il nome della vergine Maria. Ed entrato davanti a lei disse: gioisci, graziata, il Signore è con te. Ora ella a questa parola fu tutta turbata e discorreva donde mai fosse un saluto simile, e disse l'angelo a lei: non temere, Maria, trovasti infatti grazia presso Dio, ed ecco, concepirai in ventre e genererai un figlio e chiamerai il suo nome Gesù. Questi sarà grande e figlio dell'Altissimo sarà chiamato, e il Signore Dio darà a lui il trono di David, suo padre, e regnerà sulla casa di Giacobbe per i secoli, e del suo regno non ci sarà fine. Ora Maria disse all'angelo: come sarà questo, poiché uomo non conosco? E rispondendo, l'angelo le disse: lo Spirito Santo calerà su di te, e potenza dell'Altissimo adombrerà te, e perciò colui che nascerà sarà chiamato Santo, figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta tua parente, anch'essa concepì un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei che è chiamata sterile, perché non sarà impossibile presso Dio nessuna parola. Ora disse Maria: ecco la serva del Signore, avvenga a me secondo la tua parola. E si allontanò da lei l'angelo. Ora, al sesto mese fu inviato l'angelo Gabriele da parte di Dio in una città della Galilea di nome Nazareth, davanti a una vergine promessa sposa a un uomo di nome Giuseppe della casa di Davide, e il nome della vergine Maria.
Ci sono due elementi che caratterizzano questi due versetti che fanno da cornice al brano di Luca e che sempre, sapete che Luca nelle cornici ci dà già delle indicazioni su come accostare il testo, no? Due elementi importanti. Innanzitutto è presente per tre volte il termine nome, di nome Nazaret, di nome Giuseppe, il nome della Vergine Maria. E poi c'è un altro elemento, c'è il numero 6. Vedete, ci sono sei mesi, siamo al sesto mese, e ci sono sei nomi propri: Gabriele, Galilea, Nazareth, Giuseppe, Davide, Maria. Che cosa significano queste due indicazioni? Voi sapete che il numero 6 nella Bibbia, già a partire dalla Genesi, è il numero dell'uomo, mentre il numero 7 è il numero di Dio. Vi accorgerete che il settimo nome al versetto 31 sarà il nome di Gesù. Qui abbiamo il numero 6, il numero dell'uomo, è nell'Apocalisse 666 il numero dell'uomo, no? E poi dicevamo, tutte le cose hanno un nome. Voi sapete che, l'abbiamo già spiegato forse qualche volta, no? Gli ebrei, a differenza dei greci, no? Noi veniamo un po' dalla cultura greca, no? Quindi per i greci il nome delle cose è un po' come un cappellino che mettiamo in testa, no? Invece per gli ebrei il nome è l'identità stessa della persona, è l'identità stessa delle cose, no? E allora, in sintesi, che cosa ci sta dicendo Luca? Vuol dire che quando l'angelo viene in questa casa di Nazaret, nella vita di Maria tutte le cose hanno un nome, tutte le cose sono definite, sono precise, ma sono definite a partire dal numero 6, cioè dal numero dell'uomo. Potremmo dire che i progetti di Maria, la storia di Maria, l'organizzazione della vita di Maria, il suo destino, è già tutto definito. E vedete, quando l'angelo entra nella storia di Maria, penetra nella sua quotidianità, portando la parola di Dio, Dio che cosa fa? Dio chiede spazi nei nostri progetti troppo definiti da noi. Vedete, quando Dio comincia veramente a entrare con la sua parola, con la sua presenza, con la presenza dei suoi angeli nella nostra vita, sempre ci chiede di lasciare spazio nei nostri progetti troppo definiti a partire dal numero 6, a partire da noi. E allora vedete, quest'angelo che penetra la vita quotidiana, no? Vuole fare entrare nella storia di Maria il settimo nome, Yeshua, Dio salva, Dio ti salva. La salvezza non sta nei tuoi schemi, la salvezza non sta nei tuoi progetti, la salvezza non sta nei tuoi disegni, ma è in quello spazio che la presenza di un Dio che è salvezza unilaterale vuole portare dentro. E questo penetra nella tua quotidianità, non lo fa in modo eclatante. Vi ricordate Zaccaria dentro il Tempio, dentro tutta questa grande scena, e Zaccaria non sa rispondere con fede. Maria risponderà a questo nome.
Mi sembra che spesso la nostra vita è abbastanza programmata. Di solito vedo delle facce un po' sconsolate, ma un filino è programmata, ecco, sugli orari, sui tempi, no? Forse anche fin troppo. Però come si fa tra una cosa e l'altra? E quando c'è un imprevisto, siamo fritti. Adesso cosa faccio? Non l'avevo previsto. Dobbiamo prevedere tutto, e quello che non abbiamo previsto è un problema. è un problema, perché appunto non avendolo previsto in una vita così bella programmata, forse fin troppo, alla fine è un contrattempo che scombina i miei piani, ci manda in pezzi la nostra giornata. Ecco, mi sembra che forse questa storia di Maria, così come Don Augusto ci ha appena detto, ci suggerisce dal punto di vista spirituale esattamente questa cosa, cioè che uno si deve anche un po' organizzare, altrimenti diventa un problema. Ma il problema è anche che Dio deve un pochettino sgomitare in mezzo ai nostri impegni per trovare qualche spiraglio. Perfino la nostra vita spirituale, perfino la nostra preghiera potrebbe non lasciare spazio a Dio. Perché adesso c'è la preghiera, mica devo dare ascolto a Dio, no? O no? Che strana contraddizione. Perfino quando ci fermiamo a pregare, c'ho le mie cose da leggere, da fare, da dire, sono organizzato anche nella preghiera. Peccato che il Signore non ha avuto lo spazio, già, appunto, fare spazio a Dio. E appunto, è come se questo inizio del Vangelo dell'Annunciazione ci suggerisse di guardare ai contrattempi o agli imprevisti, ciò che non abbiamo previsto, come l'imprevedibile di Dio. E se questa cosa che io non ho previsto fosse davvero lo spazio che Dio si prende o prova a prendersi bussando appunto alla porta della mia, della nostra libertà, e se questo che guardato con il numero 6, cioè con occhi umani, sembra per Maria un disastro, perché è un disastro, quello che le dirà di lì a poco l'angelo, cioè altro che storia. È rovinata Maria, è rovinata. Un disastro o l'inizio della salvezza? Quante volte l'inizio della salvezza della nostra vita ci sembra un gravissimo problema? E invece era quel piccolo spazio che Dio stava aprendo nella nostra vita per parlare al cuore e per trasfigurarlo. E questo fare spazio a Dio che permette di leggere proprio due pagine di questo libretto, è uscito quattro anni fa, di R. De Luca, In nome della madre. Proprio penso che qualcuno di voi l'abbia letto. Leggo proprio le prime due pagine, il modo che ha di scrivere R. De Luca, che proprio finisce appunto con questa immagine del fare spazio che già Don Augusto ci diceva. Una prosa, mi sembra che commenti bene. È Maria che sta parlando. Glielo dissi il giorno stesso. Non potevo stare una notte con il segreto. Non trascorrerà intero il giorno sulla rottura della tua alleanza. Eravamo fidanzati. Nella nostra legge è come essere sposati, anche se non ancora nella stessa casa, ed ecco che ero incinta. La voce del messaggero era arrivata insieme a un colpo d'aria. Mi ero alzata per chiudere le imposte e appena in piedi sono stata coperta da un vento, da una polvere celeste, da chiudere gli occhi. Il vento di marzo in Galilea viene da nord, dai monti del Libano e dal Golan. Porta bel tempo, fa sbattere le porte e gonfia la stuoia degli ingressi che sembra incinta. Il braccio, in braccio a quel vento, la voce e la figura di un uomo stavano davanti a me. Nella nostra storia sacra gli angeli hanno un normale corpo umano, non li distingui. Si sa che sono loro quando se ne vanno. Lasciano un dono eppure una mancanza. Neanche Abramo li ha riconosciuti alle querce di Mamre, li ha presi per viandanti. Lasciano parole che sono semi, trasformano un corpo di donna in zolla di terra. Ero in piedi e l'ho visto contro la luce davanti alla finestra. Ho abbassato gli occhi che avevo riaperto. Sono sposa promessa e non devo guardare in faccia agli uomini. Le sue prime parole sul mio spavento sono state Shalom Miriam. Prima che potessi gridare, chiamare aiuto contro lo sconosciuto penetrato nella stanza, quelle parole mi hanno tenuto ferma. Shalom Miriam. quelle con cui Yosef si era rivolto a me nel giorno del fidanzamento. Shalom lecha, avevo risposto allora, ma oggi no. Oggi non ho potuto staccare una sillaba dal labbro, sono rimasta muta. Era tutta l'accoglienza che gli serviva. Mi ha annunciato il figlio, destinato a grandi cose, a salvezze, ma ho badato poco alle promesse. In corpo, nel mio grembo, si era fatto spazio. Una piccola anfora di argilla ancora fresca si è posata nell'incavo del ventre. Ed entrato davanti a lei disse: gioisci, graziata, il Signore è con te. Ora ella a questa parola fu tutta turbata e discorreva donde mai fosse un saluto simile. E disse l'angelo a lei: non temere, Maria, trovasti infatti grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai in ventre e genererai un figlio e chiamerai il suo nome Gesù. Questi sarà grande e figlio dell'Altissimo sarà chiamato. E il Signore Dio darà a lui il trono di David, suo padre, e regnerà sulla casa di Giacobbe per i secoli, e del suo regno non ci sarà fine.
Ma come entra questa esperienza nuova di Dio nella storia dell'uomo? Ce lo dice molto bene questo brano, Caire che caritomene, questa frase anche difficile da tradurre, che secondo me è Fausti, perché è come un assommarsi di, è una specie di inno, no? È una specie di canto. Fausti la traduce in queste tre parole che mi sembra molto bella, molto belle. Gioisci, graziata, amata, si potrebbe dire, il Signore è con te. E dall'altro lato, immediatamente dopo, quasi in chiaroscuro, in controluce, a queste parole, che sono parole di gioia, fu tutta turbata. Dio, quando penetra nella storia, nel grembo di una persona, porta queste cose, l'esperienza di una gioia più profonda, la coscienza del sentirsi amati, il senso di una presenza differente, oppure dall'altro lato il turbamento. Dio non lascia indifferenti i nostri sensi, vedete? Ecco, Dio non lascia i nostri affetti indifferenti, no? A volte pensiamo a Dio come il frutto di un teorema, nella storia ci sono stati Spinoza e tanti altri, no? Che hanno pensato a Dio quasi come il frutto di un teorema, ma il Dio cristiano è un Dio che invece tocca i sentimenti. Sant'Ignazio di Loyola dice nelle note iniziali dei suoi esercizi che quando un esercitante non è entrato negli esercizi, dice, no? Quando non ha nessun movimento degli affetti. Quindi può essere anche magari turbatissimo, tristissimo o felicissimo, allora sì, stanno funzionando gli esercizi. Se invece è tutto piatto, niente. Perché? Perché Dio è un Dio che tocca il cuore, tocca gli affetti del cuore. È proprio Sant'Ignazio, mi piace, nella sua autobiografia, al capitolo 8-9, racconta di come lui proprio ha sperimentato l'inizio dell'incontro con Dio in modo più forte. Racconta che quando, voi sapete che aveva preso una bombarda sulla gamba mentre difendeva Pamplona, no? Era un militare. Allora in fin di vita lo portano a Loyola e sta lì sdraiato per dei mesi perché rischiava di morire. E a un certo punto, siccome era un cavaliere, gli piacevano i libri di cavalleria, chiede: sti libri di cavalleria non ce n'è. Sua cognata, che era furbina, gli porta lì un paio di libri di santi e di Gesù. Vabbè, si mette a leggere i libri dei santi e di Gesù, ok? E allora, poi leggendo questi libri, a un certo punto cresce in lui, no? Un desiderio, e comincia ad avere questi due desideri contrapposti. Da un lato desiderava fortemente di fare delle grandi opere per conquistare una donna, una castellana, che probabilmente era legata al re di Spagna. Dall'altro lato aveva sentito la storia di San Domenico e di San Francesco, che erano andati pellegrini a Gerusalemme, e aveva un grande desiderio di seguire questi pellegrini. Ma scoprì, dice l'autobiografia, che quando pensava al primo desiderio e finiva di pensare, questo desiderio lo lasciava vuoto. Invece quando pensava all'altro desiderio di andare pellegrino a Gerusalemme, c'era una gioia profonda in lui e questa gioia perdurava dentro di lui. Il Signore ci parla con delle gioie profonde, delle gioie che provengono, dice Teresa d'Avila, da dentro come una sorgente. Vedete, un cristiano per scoprire Dio deve essere un grande conoscitore delle sue gioie vere. Se un cristiano conosce le sue gioie vere, è per lui molto più facile scoprire Dio. Perché Dio ci parla da dentro così. E anche a Maria, vedete, gioisci, amata, l'esperienza del sentirsi amata in profondità. Il Signore è con te. Ma uno viene stupito anche dal turbamento. Ma perché allora il turbamento, no? E qui è bello anche, sono molti santi, secondo me a volte fanno esegesi, no? Perché santi hanno sperimentato queste cose su di loro. Santa Teresa d'Avila dice ancora in un altro passaggio della sua autobiografia che la nostra anima è come un cristallo, e allora quando la luce di Dio la raggiunge, no? Come capita sui vetri, no? Emerge immediatamente la nostra oscurità, quello sporco che c'era, prima non lo vedevo, non c'era la luce, no? E allora quando veramente Dio penetra, l'uomo è anche turbato dalla sua fragilità, dalla sua pochezza, percepisce poi che l'amore di Dio è diffusivo, come dicevano i medievali, cioè che questo Dio che entra veramente dentro di me vuole cambiare i miei schemi, vuole veramente prendere possesso della mia vita, vuole con il suo spirito abitare la mia vita, e io con i miei schemi tengo tutto ben fisso perché so che qui metto in gioco paura che salti tutto. E Dio vuole proprio far questo. E in Maria, vedete, avviene questo, avviene questo turbamento, e l'angelo deve rassicurarla, perché vedete quanto è importante l'angelo, eh? Perché vedete, noi abbiamo bisogno di angeli, abbiamo bisogno di persone che ci aiutino a scoprire che Dio sta operando in quel modo lì in noi, perché sennò le paure, i turbamenti ci potrebbero allontanare, e abbiamo bisogno di angeli. Ma un'ultima cosa, vedete, c'è questa digressione molto simpatica, al versetto 32-33. A un certo punto quest'angelo sembra diventare, no? Dopo che ha detto il suo nome Gesù, vi ho ricordato già prima che il termine di questo versetto, il nome, richiama la cornice. Gesù è il settimo nome, Yeshua, Dio e salvezza unilaterale. E poi c'è tutta questa digressione: questi sarà grande, sarà figlio dell'Altissimo, sarà chiamato, e darà lui il Signore il trono di Davide suo padre, regnerà sulla casa di Giacob, e il suo regno non avrà, cioè, dice, vabbè, no, non montarti la testa, no? Cioè, cos'è questa cosa? Ecco, io credo che dobbiamo capirla così. Ai tempi di Gesù, voi sapete forse che c'erano tutta una serie di gruppi religiosi, gli zeloti, i farisei, i sadducei, i monaci di Qumran, tutti attendevano la venuta di un messia in modi diversi. Quelli di Qumran attendevano il maestro di giustizia, i sadducei, i sacerdoti attendevano un grande sacerdote nel tempio, eccetera eccetera, ci sono libri su queste cose. Ecco, tutti si attendevano. E allora cosa sta dicendo l'angelo a questa donna? Sta dicendo un'altra cosa importante: guarda che la risposta alla tua chiamata non è qualcosa fatta solo per il tuo cuoricino, solo per la tua vita privata. Se tu rispondi alla chiamata di Dio sulla tua vita, questo inciderà sulla tutta la storia che ti sta attorno, Noi siamo abituati a pensare la nostra vita, la nostra vocazione, quasi come un fatto privato, no? Io mi sposo, perché devo andare a sposarmi? Cioè, mi sposo io e lei, cioè, è mia sta cosa, è un fatto privato. No, la nostra risposta alla chiamata di Dio è una risposta che incide su tutta la storia, che incide sulle persone che ci stanno attorno, che trasforma la vita non solo nostra, ma la vita di tutti quelli che attendono attraverso di noi un modo diverso di essere presente di Dio. E Maria capisce questo, che l'angelo le sta dicendo: la tua vita sarà quel luogo dove il Messia porterà il segno di una presenza diversa di Dio.
Tra le prime cose che ci hanno insegnato, o ci hanno provato a insegnarci, a scuola, chi di voi è insegnante lo sa, si impara a scrivere e a leggere, ovviamente. E di solito, appunto, se uno impara a scrivere, impara anche a leggere, non so, c'è qualcuno di voi che sa scrivere non sa leggere. Ma dal punto di vista spirituale può succedere invece così, che uno sa scrivere e non sa leggere. Usiamo questa metafora, questa immagine. Cosa vuol dire? Che uno spiritualmente magari sa fare anche tante cose, appunto, prendersi del tempo per venire un venerdì sera, dopo una settimana bellissima, stanchissimo, a sentire la parola di Dio. È già una cosa buona. Imparo a scrivere, ma appunto forse non so leggere. In che senso? E credo che appunto chi scrive nella nostra vita è sempre Dio nella nostra vita, e scrive dentro di noi, fuori di noi, e però alcune volte ci sono come dei segni indecifrabili o dei segni interiori, quelle che descriveva Don Augusto come quelle mozioni, quei movimenti del cuore, consolazione e desolazione, che erano le due parole che usava Sant'Ignazio, oppure appunto quei segni, quelle tracce lasciate nella storia. Ricordate quella famosa parabola moderna delle orme sulla sabbia, Dio mi ha preso in braccio nei momenti più difficili. Ecco, questo è il problema, cioè saper riconoscere, decodificare e interpretare i segni dentro e fuori di noi del passaggio di Dio. Non so se vi è mai capitato di andare a fare un bel giro in montagna o giù di lì con uno che ha studiato geologia, quello che ha studiato i sassi, no? Vai a fare un bel giro, dici: guarda che bello, è Dolomia, è uno sciste, è un... cos'è? Tu passavi e vedevi i sassi, questo passa insieme con te e ti fa vedere che non ci sono sassi. Sono tutta una serie di minerali, eccetera, eccetera. Senti, ignorante come una capra, ma va bene, insomma, bello, pensavo fossero sassi, ma non avevo il decoder, non sapevo leggere il segno di questi che per me erano solo sassi. E una volta mi è capitato davvero che eravamo in un antico palazzo, forse era un pellegrinaggio con i preti giovani, non mi ricordo più, e a un certo punto salivamo questi gradini e uno del posto, eravamo a Palermo, e uno del posto, tutto orgoglioso del palazzo comunale, ci faceva vedere appunto questi gradini di ingresso, quella pietra rossa, bella, questa pietra ha milioni di anni, sparata, vedi, mi fa vedere, queste sono, erano grosse così, queste cose rotonde sono le conchiglie di milioni di anni fa. Sapevi no, però le ho viste e le ho riconosciute, è vero. E da quella volta lì in poi, quando mi capita, ci faccio attenzione. Adesso li so vedere, non so neanche come si chiamano, non ci provo neanche a dirlo, ma ecco, avere occhi per vedere quello su cui tu saresti passato normalmente. Un segno, una cosa, ecco, per dire che cosa? Per dire appunto che anche per Maria è stata la stessa cosa. guarda che quello che sta capitando non è un disastro, è l'inizio di una salvezza. Ma non è detto che noi abbiamo occhi capaci per discernere, per leggere dentro e fuori di noi il passaggio di Dio. C'è un interprete, c'è, Don Augusto lo accennava prima, la figura dell'angelo, chi mi offre uno sguardo che io non so avere per leggere quello che sta capitando, per interpretarlo nel modo giusto. Questa tristezza o questa gioia, appunto, è il modo che Dio sta usando per attirarti e per farti fare un passo. Il discernimento degli spiriti è esattamente questo. Distinguere le ispirazioni, spiriti si intende appunto questo, saper capire che cosa si sta agitando dentro di me. Non sempre siamo capaci. Poi la moderna psicologia ha sviluppato ciò che già dal IV secolo Evagrio Pontico aveva già cominciato qualche secolo prima a dirci, parlando dei logismoi, di questi movimenti del cuore, insomma, di queste emozioni interiori. Dunque, appunto, discernere ciò che sta accadendo dentro di noi e ciò che appunto Dio sta operando fuori di noi nella nostra storia. Avere una guida spirituale, avere qualcuno che ci insegna, che ci abilita a leggere, appunto, a discernere, è esattamente questo, ed è prezioso. In questo caso l'angelo compie per Maria esattamente questa funzione, la aiuta a leggere che cosa sta capitando, a guardarlo dal punto di vista di Dio, con occhi nuovi, e questo è sempre prezioso, avere qualcuno che ci insegni a discernere. Ora Maria disse all'angelo: come sarà questo, poiché uomo non conosco? E rispondendo l'angelo le disse: lo Spirito Santo calerà su di te, e potenza dell'Altissimo adombrerà te, e perciò colui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, anch'essa concepì un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei che è chiamata sterile, perché non sarà impossibile presso Dio nessuna parola. Ora disse Maria: ecco la serva del Signore, avvenga a me secondo la tua parola. E si allontanò da lei l'angelo.
C'è un'ultima difesa, potremmo dire, che Maria, ci accorgiamo come questo sì non giunge, così, a volte abbiamo l'immagine di Maria, la vediamo lì sulla sua bella balaustra, no? Un'immagine un po' tutta, è un cammino che Luca ci sta spiegando, colmo dei suoi turbamenti, colmo delle sue inquietudini, attratto da una gioia profonda interiore, colmo di domande. Gli serve, come diceva bene Don Marco, gli serve qualcuno, un interlocutore, un angelo, qualcuno che lo aiuti a discernere, perché non è facile capire la volontà di Dio. Com'è difficile, no, a volte capire, e soprattutto come in noi emergono continuamente delle difese, degli schermi, degli ostacoli a questa volontà. Anche qui l'ostacolo più evidente, no? Non conosco uomo. Sapete, il termine conoscere nella Bibbia ha una dimensione anche carnale, no? Nella tradizione dell'Antico Testamento, no? Non viveva ancora con Giuseppe, no? Ecco, che cosa oppone Maria a questo progetto di Dio? La difesa dell'evidenza. È evidente che non è così, non è possibile, no? La difesa della ragionevolezza, ma no, non è ragionevole questa storia. La difesa di una realtà, cioè, ma no, è così, non si può, no? Ecco, non solo, vedete, c'è un altro fattore grosso. Secondo Deuteronomio, questo non si sa se veniva ancora applicato ai tempi, ma la donna che veniva trovata incinta nel tempo appunto in cui non era ancora, no, nella, in coppia, poteva essere lapidata. Anche qui noi pensiamo a Maria appunto come quella santina lì che ha detto sono stato in un angolino, cioè questa è una donna che ha corso il rischio di essere lapidata magari per questa scelta, ripudiata pubblicamente. Vedete, il cammino a seguito della volontà di Dio non è sempre così scontato. E che cosa vi dice l'angelo per aiutarla a entrare in questo? Vedi Maria, non è più la logica della tua razionalità, non è più la logica dei tuoi progetti, non è più la logica neanche delle tue paure, ma è la logica dello spirito, quella che ti deve abitare. E questa è la condizione perché il Verbo penetri nella tua carne. Non c'è altra possibilità. Se non abbandoni queste altre logiche, sarà sempre un'appartenenza parziale. E Maria percepisce a questo punto che c'è qualcosa di nuovo che sta entrando nella storia. Percepisce che Dio, il Dio dell'impossibile, ha realizzato in lei che è nulla, che è poca cosa, vuole realizzare in lei questa cosa grandiosa, cioè l'abitare di Dio dentro la storia, cosa a cui noi non facilmente ci pensate. Il creatore, colui che ha fatto i cieli, ha deciso di abitare dentro la storia, nella vita di un uomo, nel grembo di una donna. Ma questo mistero non può che essere accolto da colui che accetta di rompere gli schemi della logica puramente umana. Ecco, Maria sceglie questo, sceglie che nulla sia impossibile a Dio. Si apre, come diceva un grande teologo Balthasar, a un sì senza limiti, a un sì che non ha più esclusioni. Maria ha fatto questa scelta di aprirsi alla volontà di Dio con un sì senza limiti, e questo rende la sua storia una storia diversa, veramente la storia di una donna diversa da ogni altra donna.
Don Augusto ci ha introdotto a questo brano appunto dicendo che questo è il cammino compiuto da Maria per giungere al sì. Sembra davvero molto bello perché se Maria è immagine del credente, ci sta dicendo che questo percorso è mio, è nostro, è il percorso che facciamo anche noi normalmente. Mentre alcuni racconti di chiamata, di vocazione, ed essi lasciata la barca il padre lo seguirono, pronti via, no? È anche un po' uno schema narrativo. Questo mi sembra che ci regali uno spaccato più vero, più realistico. Maria non dice subito di sì, ma è quello che succede anche a noi. Ma forse c'è come un itinerario interiore che qui vediamo appunto per tre volte. Luca mette appunto questi passaggi. Anzitutto la descrizione di questa scena iniziale: ora al sesto mese fu inviato l'angelo Gabriele, l'iniziativa di Dio. Ora, ella quella parola fu tutta turbata. Ora Maria disse all'angelo: come sarà questo? Ora disse Maria: ecco la serva del Signore. Quattro volte ora, quattro passaggi, l'iniziativa di Dio e poi questo percorso. E cioè appunto che quando Dio prende l'iniziativa non è detto che lo sappiamo riconoscere, e la nostra reazione anzitutto tocca il livello emotivo, le nostre paure, le nostre emozioni. Bisogna passare da qui, bisogna passare attraverso la paura. Ma poi anche, come ha appena detto Don Augusto, anche il livello razionale, le buone motivazioni. Ecco, è come se questi due livelli fossero sempre da attraversare per arrivare a poter dire ecco la serva del Signore. E quando anche noi facciamo fatica a dire dei sì, quando le nostre paure, i nostri dubbi, le nostre tristezze, le nostre incertezze ci frenano, e quando i nostri ragionamenti, perché appunto Maria è una donna vera, che ha le sue paure e i suoi dubbi, ci dà il permesso di avere dei dubbi e di avere delle paure, per poi arrivare appunto attraverso questo processo interiore a poter dire sì. Da 1 a 100, cosa ha capito Maria di questo sì? Cosa ha capito di quello che le stava dicendo l'angelo? In percentuale, secondo voi? 5%? 10%? Ecco, noi usiamo un calcolo un po' matematico. Ci sono cose che Maria capirà circa 30 anni dopo, o poco più, sotto la croce. O forse dopo ancora, quando a Pentecoste, con gli undici, appunto, vivrà questo evento. Ecco, come a dire, c'è un sì che nasce non perché ho capito tutto, ma perché ho capito una cosa, che è Dio che sta agendo e che di Dio ci si può fidare. Allora, come si diceva negli altri incontri, il nostro sì, la nostra fiducia, la nostra fede non è un'assicurazione sulla vita, ma è un rischio, è un affidarsi. E allora, appunto, potremmo dire, entrando anche noi con Maria in questa dinamica del sì, credo che dobbiamo chiederci tutti, ciascuno di noi personalmente, Signore, qual è il sì che mi stai chiedendo in questo momento della mia vita? Quali sono le resistenze, paure e dubbi che sto sperimentando? Non è che forse passando da qui può entrare la salvezza nella mia vita e nella vita dei miei fratelli, come ci veniva suggerito? La mia risposta è personale, ma la salvezza è per tutti. Quel mio sì, in una cosa anche magari piccola che riguarda la mia vita, però ha un grande valore. Ecco, questo ci può disporre anche a prepararci a entrare nel prossimo tempo di avvento, ma anche a entrare nella dinamica della fede. Beata colei che ha creduto, dirà Elisabetta. Esattamente, ma che fatica! Noi pensiamo che la fede sia la risposta pronta, eccomi, e non ci permettiamo la fatica di credere, il percorso della fede, l'itinerario che passa da qui. Grazie a Maria, forse non siamo più di Maria, anche noi possiamo fare lo stesso itinerario di fede. Bene, abbiamo spaccato il minuto. Dunque abbiamo qualche tempo ancora per, Dio non voglia, fare delle domande, così, o considerazioni, ecco, anche considerazioni,
certo,
che sono più gradite. Una domanda.
Io l'altra volta ho diventato a capire la cosa che ho detto, che c'è una differenza tra l'energetico, almeno poi per il quale la paura
forse l'altra volta.
Sì, no, un po' era già emersa questa domanda e appunto, no, no, ma va benissimo perché non c'eravamo tutti, ecco, e poi l'hai puntualizzata anche meglio. Direi in questi termini, appunto, c'è una risposta che è quella di Zaccaria, che poi appunto l'angelo stesso dice: poiché non hai creduto, sarai muto, no? Se la parola non trova spazio in te, da te non può uscire nessuna parola, dunque sarai muto. Non è una punizione ma una conseguenza, questo era. E in questo senso allora si diceva appunto che la risposta di Zaccaria in realtà è una risposta che ci manifesta appunto questa indisponibilità. Maria invece non mette in discussione questa parola, ma ha bisogno di capire, chiede come, ecco. E la risposta dell'angelo è molto bella perché non gli dice come, gli dice chi sta agendo. Lei non sa come e non lo saprà, sa che è Dio che agisce. Ecco, qualche volta noi abbiamo bisogno di tenere tutto sotto controllo, di sapere bene tutto. Spesso non è possibile, Dio non ce lo rivela, ci dice fidati, sarà opera mia, ecco. E stando alla tua domanda appunto su questa differenza tra la risposta di Zaccaria e la risposta di Maria, appunto mi sembra che Maria ha bisogno di chiedere e dice esattamente come sarà questo. Come? È una traduzione abbastanza fedele, appunto, ma lo ripeto, mi piace molto perché ci viene presentata Maria come una donna intelligente che si lascia appunto mettere in discussione e che ha bisogno di capire. Eppur, se è vera la nostra percentuale, tra il 5 e il 10% appunto di... Mi posso fidare anche quando non ho capito quasi nulla. Solo l'unica cosa che potevo capire. Ma allora sei tu, Signore, che stai agendo. Ecco, e qualcuno mi ha aiutato a riconoscere questo. Lo Spirito Santo, non temere, trovasti grazia presso Dio, io sono qui per questo. Questo è dono gratuito nella tua vita. Ecco, questo mi sembra che sia. E per noi è dura, accettare di non capire. Perché è come se i passi più grossi non li facciamo solo se è tutto chiaro, se è tutto calcolato, se è tutto previsto. Invece l'affidarsi è questo rischiare sulla tua parola.
Sì, forse sulla scorta anche di quello che dicevamo l'altra volta, è l'insufficienza dell'uomo religioso e l'esigenza del credente. No, nell'antitesi tra Zaccaria e Maria, no? Cioè, c'è proprio questo passaggio tra l'Antico e il Nuovo Testamento, no? Cioè, l'insufficienza, sono un po' le parole di Bonhoeffer, no? Cioè, l'insufficienza dell'uomo religioso che non può, nel contesto del Tempio tutto, no? Ecco, no, c'è il tuo sì del cuore, della libertà, no? Senza questa apertura del cuore, ecco, non basta tutto l'impianto religioso della tua vita, è svuotato da dentro. Maria col sì fa proprio da antitesi al silenzio di Zaccaria, no? Perché è il sì di una credente dentro un contesto fragile, minimo, ecco, ma è questo sì che trasforma la storia. Ecco,
addirittura l'angelo porta proprio quel fatto lì a sostenere il fatto che papà fidati, perché Elisabetta, che era sterile, Cristo era sesto mese, quindi si tranquilla, mentre quell'altro era. E poi c'è quel sta chiamando
l'angelo che mi dice
vai ti chiamo vai. Vai.
Io è stato.
Non abbiamo l'angelo.
Sì. Sì, credo che quello che notavi è molto vero, cioè la condizione di Sara e di Elisabetta è molto diversa, appunto. È come se la sterilità come segno di in qualche modo maledizione e limite umano, in realtà qui è diverso.
Invece proprio se si gioca la vita, mentre là di fatto non ha niente da perdere, niente, non si dice niente.
Sì, è come se la risposta fosse biologicamente non ci sono più le condizioni. Qui invece è appunto un progetto che butta nel futuro, cioè biologicamente ci sono le condizioni, ma in tutto questo è Dio che agisce. Ecco.
E comunque l'angelo gli dice, guarda, sempre le condizioni qua, che nella tua Dio è in grado di agire perché non c'è nessuna parola che è impossibile.
Sì, forse può essere positivo quel versetto 36 che citi, cioè il segno che viene dato di Elisabetta. Ecco, questo è importante. Poi infatti inizierà il prossimo brano proprio con la visitazione, cioè l'andare di Maria al seguito del segno, no? Quindi direi il punto nodale, direi, è questa dinamica del segno, cioè c'è una dinamica interiore che, dove Dio fa appello alla consolazione, alla desolazione, e poi c'è un segno esteriore, Dio ci parla in questo modo anche, no? Quindi ha dato questo segno fondamentale, però Maria deve mettersi in viaggio nella visitazione perché non sa ancora se è vero questo segno. E dovrà scoprire, non è che c'ha il telefono, no. E quindi deve mettersi in cammino verso la verità del segno, e questo è il pellegrinaggio della fede, capisci? Allora la prossima volta vedremo non solo questa dinamica interiore della fede, ma il pellegrinaggio esteriore della fede, cioè l'uomo che viene raggiunto interiormente deve poi mettersi in cammino verso la verità del segno. Se non fa questo transito, non conosce, non penetra la fede in profondo. Ecco, anche questo lo fa Maria, no? A differenza di Zaccaria. Però vabbè, qui la prossima puntata.
È una tecnica, no? Per dire questo ve lo diremo la prossima. Sempre il finale in crescere.
E se no la prossima volta non venite più.
Sa cosa pensa Maria sotto la croce, parola dell'angelo, questo sarà grande, figlio della tua, sarà chiamato il Signore.
Una bella domanda questa.
Credo che la dinamica della fede la accompagna per tutta la sua vita. Sotto la croce Maria rifà lo stesso percorso. Sarà passata ancora attraverso, questa volta non la paura, ma l'angoscia, la profonda tristezza del figlio in croce. E poi appunto dire, ma allora razionalmente è tutto finito.
E la domanda è molto grossa, no? Perché dice, no, Deuteronomio. Deuteronomio 21, maledetto chi pende dal legno, cioè l'uomo che pende dal legno è un maledetto da Dio, e quindi Maria sotto la croce vivrà come ebrea questo interrogativo dentro di sé, ma questo allora è un maledetto da Dio. Pensate un po',
sarà grande figlio dell'Altissimo o maledetto?
Quindi dice, c'è la nella vita di fede c'è la poesia, poi c'è la prosa anche. Ci sono anche i passaggi che non sono mica troppo semplici, Però poi risorge, anche questo bisogna dirlo, non è che finisce lì.
Io volevo dire una cosa, cioè a me ha molto colpito la figura di un angelo, no? Come avete detto voi, ha aiutato Maria a interpretare in modo giusto. Che stava cercando. Ecco, qualcuno diceva lì, ma noi angelo non ce l'abbiamo, no? Io credo invece che nei momenti in cui ci poniamo delle domande su quello che ci sta capitando, cerchiamo delle risposte, cerchiamo anche agli altri, cioè che ci aiutano a fare questo cammino di fede e quindi ci aiutano a capire sempre qualcosa di più, insomma, può essere anche un libro, può essere la parola di Dio, può essere una persona, può essere un parente, può essere un familiare, può essere un figlio, può essere un marito. Ecco, io credo che invece gli angeli ci sono
È importante questa cosa, Maria ha bisogno di qualcuno famoso, sapete che c'è Gabriele, Raffaele, il suo si chiama Angelo De Coder, è un angelo nuovo che hanno scoperto di recente, cioè che ti aiuta a leggere, a interpretare il segnale, il segno, è un'interpretazione moderna, poi non so se la traduzione è giusta.
È giusta dal greco.
No? Dal greco, De Coder. Però è importantissimo e questo davvero, come hai detto, è molto concreto e passa attraverso davvero delle esperienze, un libro, una persona, un familiare, una situazione, però ecco, e questo, lo dicevo prima con queste parole, è proprio qualcuno che ti presta, che ti offre occhi nuovi, cioè di guardare la stessa cosa da un'altra angolazione. Perché? Perché io, per il punto in cui mi trovo, non ho un altro punto di vista, non riesco ad averlo. Come quando usiamo sempre l'immagine del camminare in montagna, se uno sta più sopra di te, ti dice guarda non venire su dritto, gira a destra, perché fidati io da qui lo vedo, c'è il buco, giraci intorno.
Io credo però queste due sottolineature che sembrano, cioè sono molto importanti, perché forse noi viviamo una stagione in cui manchiamo di coscienza dell'esigenza delle mediazioni, no? Cioè intendo dire la parola, i sacramenti, l'accompagnamento spirituale, i cammini condivisi, i cammini di un gruppo, il fare tutte queste cose sono la mediazione dell'angelo, che noi senza questo non abbiamo, perché la Chiesa ci è data per questo. Il compito principale della Chiesa non dovrebbe essere di fare, non so, di dire, non so, lasciamo stare. Il compito principale della Chiesa dovrebbe essere questo qua, proprio, cioè, aiutare le persone a scoprire come Dio ti sta parlando, cioè come fare la volontà di Dio nella tua vita, aiutandoti a leggere la parola, a capirla nel sacramento, a capirla nei segni della tua vita, a incontrarla, no, in un volto, ecco. Questo dovremmo fare principalmente. Però
il compito della Chiesa, non dei preti. E su questa immagine di speranza concludiamo. Concludiamo con il Padre Nostro, che troviamo in fondo al foglio. Il Padre Nostro lo sappiamo, sottolineo solo appunto la traduzione nuova che ci invita a dire appunto non ci abbandonare alla tentazione, è davvero non solo un problema di traduzione ma anche di sguardo davvero diverso sul volto di Dio. Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione ma liberaci dal male.
Buonanotte, ci vediamo in avvento. E ne approfitto per dire che per le parrocchie di Mollue, di San Nicolao, la sera del 20, poi vi verrà detto, lo troverete scritto, la sera del 20 alle 18.30 Monsignor Descalzi celebrerà la Santa Messa qui da noi per la visita pastorale, e alle 21 ci incontrerà sempre le due comunità insieme in San Lorenzo, in Mollue.
Vedi?